Emma Perodi. Dovere. Da Il Giornale per i Bambini numero 9, 2 marzo 1882, pagine 130-134. Leggono Daniela Pieri, Vittorio Volpi. Musica di Ivan Genesio, eseguita dall'autore stesso. Ogni anno, ai primi di settembre, compariva a Viareggio un giovane signore insieme con una donna anziana, accidentata, che egli conduceva a passeggiare sulla spiaggia in un carrozzino a ruote. La donna aveva un aspetto melenso, due occhi stupidi che parevano guardassero senza vedere. Il giovane aveva fisionomia intelligente e malinconica e guardavano gli altri bambini con amore. Viareggio in quel mese è spopolato, cosicché tutta la nostra attenzione era concentrata su quelle due persone che incontravamo ogni giorno sulla spiaggia. Il signore, vedendoci da lungi correre a far buche nell'arena, ci sorrideva e, giuntoci vicino, cessava di spingere il carretto, ci rivolgeva la parola e ci dava consigli per la costruzione delle case di sabbia e per il modo di ombreggiarle con rami di pino, ci portava bandiere dai colori vivaci, barchettine di scorza d'albero per mettere nei canali, nei quali facevamo giungere l'acqua del mare e vicino a noi si rasserenava. Ogni primo d'ottobre il nostro amico partiva baciandoci affettuosamente e noi non lo dimenticavamo negli 11 mesi d'assenza. Un anno, allorché noi eravamo già grandetti, tornò senza la donna anziana e si fece nostro compagno nei primi giorni che rimase con noi. Gli domandammo come mai era solo e ci rispose che l'inferma era morta. Ed accorgendosi che noi eravamo sorpresi vedendolo così poco afflitto, ci disse:
«Non era la mia mamma. Non mi voleva bene. Non me ne ha mai voluto».
«E tu l'assistevi?»
«Era mio dovere».
Quella parola «dovere» la intendevamo male. Educati con amore, non c'era bisogno di richiamarci all'osservanza dei doveri. Il nostro amico si accorse che quella parola aveva un senso oscuro per noi e, sedutosi sull'arena, mentre la nostra bambinaia leggeva poco distante di là, ci disse:
«Sono nato lassù, sul declivio di quel monte».
E ci indicava col dito il monte di Seravezza, che fa parte della catena delle Alpi Apuane, così ricche di cave di marmo.
«Mio padre possedeva una villetta isolata, nascosta fra i castagni, ed era comproprietario di una cava. Era uomo taciturno, malinconico, credo dopo la morte di mia madre, della quale neppur mi ricordo. In casa faceva e disfaceva tutto una sorella del babbo, brontolona, intollerante, che non mi voleva bene né si curava di me. Ed io, che me ne accorgevo, appena seppi camminare spedito, andavo fuori. E soltanto la voce di mio padre poteva farmi tornare in casa. Ero piccolo e non potevo allontanarmi molto, ma giocavo sotto i larghi rami dei castagni, imparavo a correre per le macchie, inseguivo sull'erba i pivieri e le tollerine, che strascicavano superbamente la coda, come tante sovrane coronate, e portavo il mangiare ai conigli che il babbo allevava in un recinto poco distante dalla villa. Crescevo come una delle piante sotto le quali cercavo rifugio contro la pioggia ed il sole. Non avevo altri amici che gli animali, i quali, vedendomi solo ed inerme in mezzo a loro, si addomesticavano con me. Figuratevi che le lodole, senza temermi, scendevano dagli alberi per andare in cerca di baccherozzoli e formiche a fine di nutrire se stesse e i loro piccini, che i merli, guardandomi maliziosamente, si posavano sui ginepri e beccavano, trillando, le coccole aromatiche, e perfino i conigli, così paurosi e timidi come sono, scavavano in presenza mia gallerie nelle viscere della terra per celarvisi. O seduti al sole fra i ciuffi di stipa, mi fissavano con certi occhi in cui alberga sempre la meraviglia. Tutto il mio sapere consisteva nell'imitare il fischio d'ogni uccello. Quando mi feci più grande, incominciai ad allontanarmi maggiormente da casa, insieme con Pastore, un bel cane da guardia, bianco come la neve, che mio padre mi aveva regalato. Imparai a costruire balestre per insidiare gli uccelli e reti ed ami per chiappare i pesci nei torrentelli. Sapevo che a mio padre piaceva la caccia ed il pesce e non tornavo a casa senza portargli un po' di preda, che la zia ammanniva brontolando per cena. E non potendomi maltrattare in presenza di mio padre, sfogava su Pastore la collera che la rodeva. Ogni calcio che gli dava mi faceva soffrire più che se lo avesse dato a me. Mio padre, nei pochi istanti che stava a tavola, non apriva bocca. Tirava fuori di tasca un taccuino ed estraendo da quello cifre ed appunti, li riportava sopra un grande scartafaccio, faceva somme fra un boccone e l'altro e, finita la cena, accendeva la pipa e mi faceva cenno d'andare a letto. Appena lo sentivo alzare la mattina mi levavo io pure, lo accompagnavo per un pezzo di strada seguito da Pastore, tenendo una mano sulla spalla del cavallo per andare di passo. Poi mi dava un colpetto sulla spalla, toccava con il frustino il cavallo e lo metteva al trotto. Stavo fermo a guardarlo finché lo scorgevo sparire ed apparire tra i castagni e poi mi allontanavo insieme con Pastore, il quale, vedendomi afflitto, faceva lanci, mi leccava le mani come se volesse, con quelle dimostrazioni d'affetto, compensarmi della indifferenza di mio padre, che tanto mi addolorava. Se in quei momenti vedevo un uccello volare al nido e udivo il lieto pispiglio col quale lo accoglievano i piccini, mi sentivo assalito da un bisogno immenso di carezze ed affetto e, gittandomi per terra, abbracciavo Pastore, nascondevo il viso fra il fitto pelame dell'amico mio, piangendo lungamente. Una mattina, scendendo di camera per accompagnare il babbo, trovai rigido e disteso dinanzi alla porta di casa Pastore, con la bocca coperta di bava. Lo palpai. Era freddo. Dette un grido disperato e disteso sul cadavere dell'amico mio. Mi misi a singhiozzare. Il babbo e la zia, udendo quelle grida, accorsero. Il primo cercò di consolarmi. La seconda sogghignò e disse alcune parole che non capii, ma un pensiero mi balenò nella mente. Vedendo quel sogghigno e rammentando l'ostilità che dimostrava a Pastore, le colpe che gli attribuiva sempre, esclamai: «Babbo, la zia lo ha avvelenato!» A quelle parole la zia sogghignò nuovamente e, facendosi rossa, rispose: «Sì, sono stata io! Mi strozzava le galline, i piccioni, era un canaccio che dava addosso a tutti!» Mentre essa parlava, mio padre le lanciò un'occhiata di acerbo rimprovero ed, accarezzandomi la testa, disse al contadino di aiutarmi a scavare una fossa per deporvi il cane. Quella morte mi faceva sentire l'isolamento in cui vivevo, inacerbiva il mio risentimento per la zia e mi faceva cercare in mio padre quel conforto che mi mancava. Ma mio padre diventava ogni giorno più cupo. Pareva non accorgersi che mi mancava la istruzione necessaria ad ogni bambino e soprattutto che mi mancava l'affetto che ingentilisce il cuore. Una sera, tornando a casa con un asino per la cavezza, mi disse: «Mario, questo è per te. Divertiti con lui e dimentica Pastore». Il ciuchino era grasso e forte ed io lo battezzai col nome di Benvenuto, tanto mi aveva fatto piacere il dono, non per la distrazione che poteva procurarmi, ma perché mi provava che il babbo aveva pensato a me. In Benvenuto riportai tutto l'affetto che aveva avuto per il mio bel cane. Esso diventò l'inseparabile compagno della mia solitudine, il solo mio conforto. Appena aprivo gli occhi la mattina, andavo alla stalla a strigliare o ravviare il mio Benvenuto. Come il contadino strigliava e ravviava il bel cavallino sardo del babbo, sicuro su per le salite e per le scese, come un vero abitatore delle montagne. Poi gli montavo a bisdosso e accompagnavo il babbo per un pezzo di strada. passavo il resto della giornata a far pascere il benvenuto nei prati dove l'erba era più tenera e più aromatica e a passeggiare per le viottole che corrono sul monte. Un giorno che, abbandonatagli la briglia sul collo, lo facevo andare dove voleva, mi condusse su per una viottola ripida che portava ad una segheria di marmi dove non ero mai stato. Benvenuto batteva volenteroso i ferri sul terreno coperto di frammenti di marmo, quando vedo venire in giù un ragazzo della mia età, pure a cavallo ad un ciuco. I due asini, appena si scorsero da lontano, incominciarono ad alzare il muso e ragliare, ed il ragazzo, allorché mi fu vicino, accarezzò la mia cavalcatura dicendo: «Prima era mio, ora è tuo questo ciuchino. Non lo strapazzare, è buono, ed io gli volevo tanto bene. Non dubitare, è il solo amico che abbia. Non hai fratelli né sorelle?» «No, sono solo.» «Ma anderai a scuola?» «Neppure.» «Dunque, non sai nulla?» Diventai rosso a quella domanda e non risposi. «Come ti chiami?» «Mario.» «E tu?» «Io ho nome Bista, ma a casa mi chiamano Galoppino perché sono sempre in giro. La mattina, andando a scuola a Sarzana, mi danno uova, polli e anatre da portare a un rivendugliolo. Dopo la scuola vado alla cava per sapere che cosa v'è da segare. La sera faccio le lezioni. Vedi che non ho un momento di tempo nei 6 giorni di lavoro, ma la domenica è un altro paio di maniche e mi diverto davvero. Ma addio, Mario. Addio, ciuchino.» E dando una pedata alla sua cavalcatura, intuonò un'allegra canzone allontanandosi a sbalzelloni. Dopo le parole di Bista, mi invase un desiderio vivissimo di avere anch'io fratellini, sorelline, compagni di scuola, occupazioni. Benvenuto mi parve insufficiente a rallegrare la mia vita, ad occuparla intieramente. Bista aveva tutto ciò che mancavami, e per questo era allegro. Poteva cantare. Io non avevo nessuno e dovevo piangere. Tornai a casa, mi sedei in cucina nel canto del fuoco, e quella sera i rimbrotti della zia e il suo brontolio mi parvero più insopportabili che mai, perché non solo rivolgeva contro di me il suo malumore, ma biasimava pure mio padre per aver preso in casa un fannullone di più, il mio benvenuto. Essa soffiava con rabbia nel fuoco, masticava fra i denti parole sconnesse, ed un riso sinistro le faceva torcer la bocca, quello stesso riso che le aveva veduto sulle labbra allorché trovai pastore morto. Rimasi così perplesso dal timore che la zia preparasse all'asino la fine del cane, che non corsi incontro al babbo quando sentii il passo del cavallo che si avvicinava. Mio padre mi guardò distrattamente. Non cavò dalla tasca al solito il taccuino, e dopo aver mangiato 2 bocconi di minestra che pareva gli facesse fuoco, respinse il piatto e disse: «Ho venduto la parte che avevo nella cava e domattina parto. Starò fuori un pezzo, forse degli anni. La rendita di questo poderetto servirà per il vostro mantenimento. Da mangiare non vi mancherà. Io son rovinato. Bisogna che vada a guadagnare altrove la vita. Non c'è rimedio.» Egli figurava di sorridere, ma le parole gli uscivano a stento di bocca. Ritornò nel canto del fuoco, accese la pipa e fumò tutta la sera. La zia non si chetò mai. Brontolava di dover restare con un ragazzaccio come me. Si lagnava che mio padre non avesse fatto meglio gli affari e lo rimproverava di aver messa un'altra bestia inutile nella stalla. Egli le rispose secco secco che aveva venduto il cavallo, cosicché nel podere c'era da nutrire l'asino, ma vedendo che lei non si appagava di quella risposta, si alzò ed andò a letto senza darmi un bacio. Mi destai all'alba, sognando che mio padre era partito. Corsi in camera sua. Non c'era. In cucina, nella stalla, neppure. La zia, che dava al solito il becchime ai polli, mi disse: «Ora riga diritto, perché sei affidato a me.» Capii che ero solo. che mio padre non aveva avuto il coraggio di dirmi addio e feci a me stesso la promessa di diventare un uomo. Andai incontro a Bista sulla vallata da cui doveva passare per andare a scuola. Ci salutammo come vecchi amici. Gli dissi quanto avevo sofferto per la partenza del babbo, quanto desideravo di imparare e di lavorare. Mi invitò ad andare subito dal suo maestro ed infatti lo accompagnai per un pezzo di strada. Ma quando fummo vicini alla scuola, mi venne fatto di domandare se era una scuola a pago.
«Di certo»,
rispose Bista. «Nessuno fa nulla per nulla. Si pagano 5 lire al mese». Quelle parole mi gelarono. E facendo a Bista un cenno con la mano, voltai briglia per tornare a casa. Quando entrai in cucina, la zia stendeva sulla spianatoia una pasta frolla di cui era ghiottissima e cantava. Vedendomi, fece il broncio. «Voglio andare a scuola», le dissi. «Senti come dice voglio. Pare che sia il padrone di casa. Se hai i quattrini da buttar via, serviti pure». E senza badare più a me, si mise a tagliare la pasta. La sera spiai il passaggio di Bista e mettendo benvenuto accanto al suo somaro gli dissi tremando: «Guarda se il tuo babbo mi impiega nella segheria. La zia non vuole pagare la scuola e io voglio imparare». Bista si commosse per la mia risoluzione, mi dette un colpo sulla spalla e mi disse: «Saremo sempre amici». Il padre suo era davanti all'uscio di casa, che stava a veder caricare sopra un baroccino tante lastre di marmo. E 3 bambini piccoli lo circondavano. Essi batterono le manine riconoscendo Benvenuto e appena fu sceso lo presero per la briglia e lo condussero nella stalla. Bista intanto aveva parlato di me al babbo suo. Questi, squadrandomi ben bene, mi disse: «Che cosa vuoi che ne faccia di te?» Arrossii e chinai il capo. Si accorse di avermi fatto pena e riprese: «Se però vuoi attaccare il ciuco ad un carretto ed andare a caricar rena al torrente, a pagarti la scuola ed i libri, ci penserò io». Il cuore mi fece fare un balzo e non ebbi forza di articolare una parola. Da quella sera non passò giorno che non mi trovassi alla segheria in mezzo alla famiglia di Bista. Mi alzavo all'alba per istrigliare Benvenuto ed andare a scuola. Poi caricavo la rena, ritornavo in sul tardi e da casa solamente a notte. Là, invece di buone parole, mi aspettavano rimproveri, scapaccioni ed un piatto di minestra ghiaccia. Ero sempre stanco morto, soffrivo il freddo, ero fradicio mezzo quanto pioveva, ma mi pareva d'essere meno infelice che per il passato. La speranza di potermi sottrarre, mercé il lavoro al giogo della zia, di riunirmi a mio padre mi sosteneva. E mi consolavano pure l'allegria di Bista e le belle domeniche che passavo in mezzo ai suoi. In capo a 3 mesi sapevo leggere, scarabocchiavo qualche quinterno e baciavo e ribaciavo una lettera che mio padre mi aveva scritto da Genova, nella quale si scusava di avermi lasciato e mi prometteva che ci saremmo riuniti presto. Con quella lettera sotto il capezzale mi coricai una sera lieto e fiducioso. Ma la mattina di poi, quando andai nella stalla per dare il buongiorno a Benvenuto, provai un dolore intenso trovando il suo posto vuoto. Non andai neppure a cercarlo, tanto ebbi subito la convinzione che la zia aveva voluto togliermi l'unico conforto che avessi. Uscii senza fiatare, corsi a nascondermi dietro un castagno e là piansi a lungo.
Capivo che senza il mio ciuchino non avevo più mezzo di guadagnare il necessario per la scuola. Capivo che dopo quella cattività della zia non avrei più potuto vivere nella casa di mio padre. Calmato un po', andai a casa di Bista e narrai tutto al suo babbo, il quale era commosso udendo quanto avevo sofferto.
Gli vedevo spuntare le lacrime sugli occhi mentre accompagnava il mio racconto con esclamazioni di stupore.
Mi consigliò a tornare a casa e mi promise che si sarebbe occupato di me, che intanto continuassi ad andare a scuola.
Dopo alcuni giorni mi collocava da un suo conoscente che aveva uno studio di scultura a Sarzana. La zia, contentissima di non avermi più d'intorno, dette subito il consenso necessario. La mia occupazione consisteva nel tenere in ordine lo studio, gli arnesi e nell'aiutare lo scultore mentre modellava. A tempo avanzato, egli mi insegnava il disegno, nel quale feci presto rapidi progressi. Ogni domenica, peraltro, mi dava libertà ed io andavo alla segheria ed intanto, passando dalla villa, sentivo se c'era notizia del babbo, ma mi trattenevo poco perché la vista della zia mi rammentava cose troppo penose. Essa brontolava meno, era diventata pigra, grassa e non pensava ad altro che a mangiare. Una sera d'inverno il contadino che abitava vicino alla villa venne a Sarzana correndo per chiamare il medico e me, perché la zia moriva. Aveva avuto un colpo apoplettico e non dava più segni di vita. Quando giungemmo lassù aveva ripreso i sensi, ma le gambe erano rimaste paralizzate. Vedendo quella donna che era sorella di mio padre, immelensita, paralitica, sentii svanire tutto il rancore che le portavo e provai un senso di profonda commozione. Intanto io aveva imparato a sbozzare il marmo, guadagnavo qualche cosa. Presi una donna che assistesse la zia e continuai a lavorare con maggiore ardore di prima. L'approvazione di mio padre mi era di stimolo a fare. Incominciai a modellare in creta, guadagnai meglio e scrissi a mio padre di venirmi a raggiungere, perché ero uomo e avevo mezzi sufficienti per bastare al mantenimento di noi tre. Per tutta risposta, ebbi la notizia della malattia di lui e poche ore dopo quella della sua morte. Una cara speranza svaniva sul punto di realizzarsi. Non mi rimaneva altro parente che la inferma, e a lei, tanto bisognosa d'aiuto, mi dedicai intieramente, incoraggiato in ciò da Bista e dalla sua famiglia. Avete conosciuto la zia negli anni passati. Vi assicuro che io avevo imparato a volerle un po' di bene, ed essa, a momenti, fissava su di me gli occhi come se volesse chiedermi scusa di avermi amareggiato l'infanzia e l'adolescenza. Ma poi la naturale durezza riprendeva il sopravvento e mi faceva spostature e boccacce se non la contentavo in tutto.
Stette un momento silenzioso e quindi ci domandò:
sapete ora che cosa significhi la parola dovere?
Sì, risposi io prontamente. Cure e abnegazione senza speranza di ricambio, ed avvicinandomi a lui gli accarezzai la mano. Raccontammo la storia dell'amico nostro alla mamma ed insieme con lei visitammo lo studio di Mario a Sarzana. Allora il nome del nostro scultore era noto soltanto agli artisti della piccola città, che dette un tempo asilo all'uomo dalle quattro teste che i contemporanei ed i posteri chiamarono divino, a Michelangelo. Ora quel nome è noto anche al di là dei confini del nostro bel paese, ma Mario non è cambiato. Lavora con cura, con abnegazione, si dedica all'arte come si dedicava alla zia, senza desiderio di onori, di lucro, e il lavoro stesso gli serve di ricompensa.